Parma 102-104, questa era Paul Weller, 18 e 16, mercoledì 3 aprile, e oggi è il compleanno anche di Katy Perry, mi dicono dall'inner disagio. Sì, sì, ufficiale, compie gli anni oltre a te anche Katy Perry, che non mi ricordavo fosse anche anch'ella di questo meraviglioso segno che è l'Ariete.
Ok, Google.
Beh, non sa... No, su che
ti... Mostrami una foto di Katy
Perry.
Ma
dai, non è possibile Katy Perry, che tu non sappia chi sia. Ha detto che non è in grado di rispondere.
No,
perché
queste immagini dovrebbero corrispondere.
Ah, ok.
Non ascolti però.
Vabbè, adesso metteremo una
canzone. Cosa ha fatto Katy Perry?
Adesso metteremo...
Ah, una cantante.
Sì, metteremo una canzone di Katy Perry come throwback, così almeno capisci di chi stiamo parlando e che sicuramente hai sentito una delle sue canzoni per forza, ma vabbè.
Ok.
Piuttosto invece, hai visto la notizia che ti ho mandato?
No.
Praticamente, sempre per farci venire il panico, io ieri o ieri sera o stamattina, mi ricordo, apro i social e vedo Alabama Rot, la malattia carnivora che uccide i cani. Quali sono i sintomi, come proteggere i nostri amici a quattro zampe? E ovviamente mi viene l'ansia, subito.
E quindi quali sono i sintomi?
Allora, molti casi registrati negli Stati Uniti, questo patogeno...
Regno Unito,
scusami. Questo patogeno distrugge i tessuti e provoca danni letali ai reni. Quindi sono quelli.
Aspetta.
Gli animali colpiti dal patogeno sviluppano delle lesioni erosive in cui sembra proprio che la carne venga letteralmente divorata. No, ho sbagliato articolo anche oggi. Non dovevo... Ho sbagliato. Scusate, non... Fate finta che non ho detto niente. Tu che notizia hai?
No, non credo sia meglio la mia,
ecco,
sai?
Ecco. Ma cioè, io vorrei...
Onzo si può dire?
Sì, sì.
In questo caso è il minimo. Nel Trevigiano, credo. Che ha pensato bene di buttare il suo cane 18enne da una macchina in corsa per ucciderlo.
No, vabbè.
Ha ucciso e la figlia l'ha disconosciuto.
Ah sì, mi ricordo, questa è una notizia un po' vecchia.
Come un po' vecchia?
Cioè prima si è saputo di questo cane lanciato appunto da una...
5 marzo, una settimana fa.
5 marzo era un mese fa?
25 marzo.
Beh vabbè, comunque che poi è stata la figlia a denunciarlo, che lei era in macchina con lui.
No.
Ah, è un'altra questa?
No, lui è stato denunciato da dei passanti che hanno visto la scena e sono riusciti, ha provato a soccorrere il cane, ma era troppo tardi, anche perché 18 anni.
Minchia, ma come si fa? Ma poi 18 anni, capito? Vabbè, lasciamo perdere.
E la figlia, quando ha letto l'articolo, l'ha saputo da un giornale locale.
Ah.
E quindi quando l'ha saputo ha fatto uno sfogo pubblico sui social, dicendo che lei lo disconosce, che per lei non è più suo padre, che non lo sente
giusto
da settimane.
Giusto.
Beh, io ti investirei con la macchina, però, per molto meno.
Direi che il minimo è questo, giustamente.
Ma io dico, i cani anziani non sono una passeggiata di salute, ma Cristo!
Ma adesso lo lanci fuori dal finestrino? Se devo farlo, lo faccio con la panda, lo facevo nel primo o secondo anno di vita.
Quanto devi essere malato di mente per fare una roba del genere?
Mamma mia.
No, poi con tutti, cioè che metti, guarda, voglio pensare bene. E questo era un cane terminale malato e non ha avuto il coraggio. Ma che, no, non mi viene in mente di cosa può non aver avuto il coraggio, perché l'ha lanciato fuori da un
finestrino.
Esatto,
era molto molto più umano una punturina.
Accompagnarlo da un veterinario. Non, dimmi che non avevi i soldi per accompagnarlo da un veterinario.
Non ci sono parole per descrivere questa cosa, però cambiamo mood subito e ti chiedo: sono stati bravi i cani questa settimana?
I cani sì.
I cani sono sempre bravi, siamo noi che siamo degli stronzi. Comunque c'è stata un'impennata in Giappone di questa Alabama Rot, però praticamente sembrano quasi gli effetti della sindrome da shock tossico streptococcico. L'infezione provocata dallo streptococco del gruppo A, che può evolvere una fascite necrotizzante tornata prepotentemente alla ribalta per l'impennata di casi in Giappone. Però dice che il primo consiglio, dato che si tratta per ora di una patologia idiopatica, ovvero di cui non si conosce il patogeno, è quello di lavare bene le zampe dei cani quando tornano da lunghe passeggiate in zone di vegetazione e di fango. Il presunto batterio sembra prediligere alcune razze canine, tra i quali Labrador, Spaniel, Wisla, ma gli esperti ritengono che tutti gli animali domestici siano a rischio.
Tutti quei cani che c'hanno sempre il naso per terra.
Perfetto. I sintomi comprendono piaghe cutanee, spesso sotto il gomito o il ginocchio. Proprietari in genere riescono a individuare l'infezione da una chiazza di pelle rossa con o senza difetti come un'ulcera sulla pelle. La pericolosa malattia può portare a un'insufficienza renale e fatale entro 10 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi. E comunque tenere il cane lontano dalle zone fangose, lavare e asciugare bene le zampe, controllare ogni giorno il corpo alla ricerca di eventuali segni, portare il cane al veterinario nel caso dei sintomi della malattia, tra di essi piaghe cutanee, gonfiore visibile, macchie rosse, difetti della pelle non causati da una lesione nota, riduzione dell'appetito, vomito e letargia. Quindi mi raccomando, se andate a fare le passeggiatone...
No, sintomi neanche troppo generici.
No, esatto. E se però andate a fare una passeggiatona o una... pulite, cioè disinfettate le zampe dei cani, perché questi batteri si annidano evidentemente da qualche parte dove loro ci camminano sopra. Ecco, adesso c'è la pubblicità, ma sono proprio beccata malissimo. Oh my gosh, look at her. Teenage Dream, questa era Katy Perry. T'ha detto qualcosa? Niente? Questa cosa è incredibile. Adesso ti faccio sentire un'altra, ma è impossibile. Niente, non so dove fossi tu nel 2008-2010, anni in cui lei troneggiava proprio nell'Olimpo delle cantanti pop. Poi ha fatto tutta una serie, insomma, di scelte anche appunto lavorative, è diventata giudice per un sacco di tempo a un talent americano, e adesso devo dire che la sto vedendo sempre di più in giro agli awards e cose del genere. Non vorrei che bollisse in pentola finalmente anche per lei un nuovo album, perché se Rihanna sono più di 8 anni che ci fa aspettare, secondo me sono un paio d'anni anche per Katy Perry. Questa sì. Vedi, mi sembrava. Dunque, a parte le notizie macabre,
allora, aspetta, devo tornare al titolo. I cani annusano anche i nostri problemi psicologici, miei cani, ovviamente. Uno studio accerta la capacità di riconoscere chi soffre di stress post-traumatico.
Che dimostra che i cani...
Dall'alito.
Ok.
I cani riescono a fiutare le nostre emozioni a tal punto da riuscire a identificare anche chi soffre di disturbo da stress post-traumatico. È quanto emerge dai risultati di uno studio condotto dal Canine Olfaction Lab.
Uh-huh.
Hai sentito che pronuncia?
Wow!
Non ti vedo sconvolta.
Canine Olfaction Lab. Faction?
Olfaction. Lab,
ok.
Del Dipartimento di Psicologia e Neuroscienze della... Vabbè.
Della?
Senti!
Fammi lo spelling!
D-A-L-H-O-U-S-I-E.
Dalhousie. Vabbè, Dalhousie.
Mm-hmm. University di Halifax, in Canada.
Vedi come sono avanti loro.
Canadesi. Hanno la casetta, ma c'hanno anche le università fighe.
Esatto, noi no.
E Brigante dice che hanno fatto uno studio su hanno preso gente con la patologia accertata da psicologi.
Ok.
L'hanno messa davanti a degli stimoli che le mandassero ben... Hanno preso il respiro prima, l'hanno raccolto, l'hanno impacchettato, l'hanno messo via. Hanno preso il respiro dopo, lo stress, raccolto e messo via.
Certo.
E hanno fatto dei test su dei cani da ricerca.
Uh-huh.
E hanno fatto vedere che alcuni avevano una certa capacità di riconoscere l'odore dello stress,
sì,
dello shock, del trauma, insomma. E in particolare due cani che si chiamavano Ivy e Calli.
No, la Calli. Ma vai avanti.
E niente, quindi pare che adesso possano utilizzare per fare diagnosi di questo tipo. Adesso stanno finendo le ultime indagini, però pare che volendo si possa arrivare ad utilizzare i cani per confermare la diagnosi.
Certo.
È utile.
No, è molto utile, molto interessante, e meno male del resto.
In che senso meno male?
Meno male che si possa comunque cioè, dato che hanno questo superpotere i cani, è giusto che venga applicato, secondo me, che venga fatta questa sperimentazione. Ti ricordi anche per il Covid hanno detto che effettivamente loro riescono a sentire un certo tipo di odore. Quindi ben venga, nella speranza che questa cosa che loro sanno fare li faccia guadagnare di rispetto e di attenzione
agli occhi dell'umanità.
Esatto. E ce l'abbiamo fatta trovare una che fosse commerciale, che fosse mainstream, ma che piacesse anche alla Lia Begani, perché quando esce...
E chi è questa?
Beyoncé. No, vabbè. Stasera
ce l'ho presente.
Cioè, se non sai che Katy Perry, chi è Beyoncé, non so se possiamo effettivamente essere amiche io e te.
Devi accettare per quello che sono.
Ho capito, ma Beyoncé non è neanche solo una cantante, è una dea, è un'icona, è come dire Madonna, sai chi è?
Te.
Vedi, è come dire Madonna, ma più nuova, più giovane.
Quella col velo, no, Madonna? Scherzando.
Senti,
come si scrive Beyoncé?
Beyoncé.
Sì, me la ricordavo.
Ok,
questa,
meno male. Meno...
è giusta davanti agli occhi, vai.
Senti, invece l'altra domanda che si pongono è se effettivamente il cane possa
chi
essere...
Chi se lo pone?
Il giornale.
Ah, ok.
Se il cane comprende le diverse lingue umane.
In che senso?
Allora, abbiamo raccontato qua la storia di Max, un chihuahua appena adottato che ignorava completamente i comandi della sua mamma semplicemente perché parlava solo in spagnolo. E a quanto pare questa barriera linguistica è abbastanza comune fra i cani adulti.
Scusa, ma il chihuahua è messicano, parla spagnolo anche lui.
Se adotti un bambino messicano e vive a Parma dal giorno 30, poi parla parmigiano in teoria, scusami, italiano.
E quindi? Vabbè, non potevi imparare dei comandi nuovi? Io ho dei cani poliglotti.
Allora, sì, però non è che distinguono, cioè se tu gli parli in dialetto non capiscono.
No, non i miei cani.
Cioè,
ho avuto dei cani di proprietari stranieri,
sì,
che parlavano in entrambe le lingue e il cane le capiva entrambe.
Allora, dice, la risposta è sì, come possono essere poliglotti? La risposta è sì, come ben sappiamo i cani comprendono la lingua umana, che già messo così secondo me è un po' fuorviante.
Beh, possono avere un bel bagaglio di parole,
ok,
cioè, non capiscono frasi complesse, capiscono un termine per volta.
No, ma poi, allora, dici una parola e loro con l'olfatto, l'udito, l'azione che tu stai compiendo riempiono il puzzle e capiscono cosa sta succedendo senza che tu gli dica: ragazzi, adesso vi sto pulendo le cucce perché dobbiamo lavare. Cioè, capiscono che si devono levare da lì perché la cuccia va lavata, ok, grosso modo. Mm-hmm. Dice che sono in grado di riconoscere la lingua umana, appunto solo le parole, ma anche i nomi degli oggetti, non solo i comandi, senza necessità di un addestramento specifico. Capiscono quando stiamo parlando con loro o se stiamo parlando con qualcun altro, se gli stiamo dicendo una bugia o facendo un complimento sincero, e ci giudicano.
Una bugia, questa mi giunge nuova.
Pensando.
Ma poi chi è che racconta le bugie al cane? Dai, ma che problemi avete?
Io mi è capitato di dire... vabbè, esco perché devo fare la spesa.
Ma tu non sei lucida, infatti.
Scusa. Perché mi sentivo in colpa lasciarli a casa. Allora ho mentito.
Ecco perché la panda è incazzata con la vita. Non si mente alle persone, non si mente neanche ai cani.
Ok.
Ma che fatica.
Pensando alle volte siamo stupidi e facciamo cose per loro senza senso, esattamente come i bambini che imparano a parlare, anche loro imparano a capire la lingua degli umani con cui convivono. Allo stesso modo possono essere confusi se gli si parla in un'altra lingua che non hanno mai sentito e se iniziano a chiamare gli oggetti con nomi diversi.
Ma siamo mai parlati in inglese.
Esatto. Per quanto adulti intelligenti siano, con la pratica possono imparare diverse lingue e quindi anche essere bilingue e poliglotti.
Te l'avevo detto di sì,
io
non c'è bisogno di ascoltare le cose.
No, non pensavo proprio.
Invece io dobbiamo andare alla musica? O posso?
Hai un minuto.
Un po' poco. Vabbè, ve lo anticipo. Ho trovato un articolo che parla della comunicazione del gatto in base a come tiene la coda quando gli parlate.
Mm.
Basta, è passato un minuto.
No, ok. Non proprio, in realtà mancano 10 secondi.
Cosa vuol dire quando il gatto muove la coda mentre gli parli? Che, detto così, è un po' fuorviante questo.
Beh, comunque, quando muove la coda in un movimento...
Dice, tiene la coda a punto interrogativo. Se quando l'umano gli parla, il gatto tiene la coda come se fosse un punto interrogativo, mm-hmm, ovvero dritta verso l'alto, con la punta che fa una piccola curva, significa che il gatto è a suo agio, non ha paura. Va precisato però che nonostante questo, se il gatto tiene la coda in questa posizione, non è detto che voglia essere toccato o accarezzato. Voi umani molestatori,
Stoccaccioni.
E ecco, questa non l'ho capita. Adesso se vuoi me la traduci tu.
Ah.
In linea, muovendola da una parte all'altra. Se mentre gli si parla, il gatto tiene la coda in piena linea con il dorso e inizia a muoverla lentamente da destra a sinistra, sta comunicando che prova curiosità e interesse verso qualcosa.
Io credo quando sta parallela alla schiena e fa così.
Rigida, ma io non l'ho mai vista quella roba lì.
E comunque mi ha scritto mi ha scritto la Cri dalla redazione di Torino, confermando che anche lei mente al suo cane per senso di colpa. Dice che va a fare la spesa, si munisce di borsa della spesa, quella che il cane sa che è quella della spesa, e esce con quella per non far capire al cane che invece sta uscendo senza di lei.
E scusa, quando torni senza spesa?
Magari si è dimenticata nel frattempo. Il cane, dico. È il momento della separazione che facciamo fatica, ci guardano con quegli occhi come a dire veniamo anche noi. Allora se dico no, devo andare a far questo, che nella mia è più per me che per il cane, suppongo. Torniamo un attimo alla coda del gatto.
Letizia. Stiamo parlando. Facciamo una puntata su questa cosa con la Letizia. Perché la gente mente ai cani?
Ma e perché la gente mente in generale? Perché
ecco, questo non lo potete chiedere a me, perché c'è una che non è in grado di capirla questa cosa, sono io.
No, però perché
è un difetto,
perché esatto. La gente, per esempio, potremmo fare anche perché la gente non sa dire di no all'altra gente.
Mamma mia.
Capito?
Letizia, questa è una puntata di
no, che
è disperata Letizia.
Ci credo, qua abbiamo un people pleasing a livelli. Adesso comincio a mandarti i meme di TikTok sul people pleasing, che non è una cosa positiva, mai. People pleasing sarebbe accontentare le persone, che diventa proprio un disturbo comportamentale quando non riesci a dire di no, quando vuoi sempre accontentare fino ad annullarti. Non è il nostro caso, ovviamente.
Comunque,
il gatto, per esempio, se c'è un animale che di problemi di people pleasing non ne ha, è il gatto.
Sì. Allora, senti qua, perché adesso ripeto la storia di prima,
sì.
Perché voglio un confronto, perché sono due azioni che secondo me sono simili, ma vengono classificate come diverse.
Ok.
Se mentre gli si parla il gatto tiene la coda in piena linea con il dorso, inizia a muoverla lentamente da destra a sinistra, sta comunicando che prova curiosità e interesse verso qualcosa.
Ok.
Se la coda ondeggia, la coda che si muove con ampi ondeggiamenti da sinistra a destra e viceversa, gli si parla, non è molto comune.
Ah.
Lo fanno solo alcuni gatti, ma di solito con questo movimento segnala un'eccitazione e buon umore.
Okay. Cioè,
non sono mai incazzati i gatti, secondo no. Però non ho capito la differenza tra i due.
Te l'ho detto, in una secondo me è tesa.
Ma io non l'ho mai visto il mio gatto scodinzolare con la coda stenca.
No, stenca no, però c'è quella in cui la tengono più bassa, cioè la linea della coda è parallela al dorso, alla colonna vertebrale. Quella di buon umore, la seconda di benessere, invece secondo me fa un po' più tipo anche su e giù, oltre che destra e sinistra, capito? Mentre una è più tipo così, guarda la mia mano, dovete vedere i versi che sto facendo. una immaginatela così e una immaginatela così. Scusate voi in radio che non potete vedere, ma in una sto dando la cera e togliendo la cera come maestro Miyagi. Nell'altra invece
sì, lo facevano così, però metti la cera, togli la cera.
No, c'era anche quella del polso
circolari, c'era una cosa che film hai visto.
C'era anche il movimento del polso.
Si addormenta durante i film. Poi tiene la coda bassa e nascosta.
Sì.
Tiene la coda bassa che quasi sparisce sotto il corpo. Anche questo
non l'ho mai visto in un gatto, neanch'io.
Vuol dire che il micio si sente minacciato e ha paura. Può accadere quando il pet mate gli parla e intanto fa qualche movimento strano. La gonfia. Se la coda si gonfia, soprattutto nei soggetti più giovani, può voler dire che il gatto è particolarmente euforico.
Ma che euforico, è arrabbiato. Si sa che quando gonfia la coda è incazzoso. Su.
Può però anche essere una postura di minaccia. In questo caso però spesso inarca anche la schiena.
Sì, sì, corretto. Quello è il standard.
Quindi insomma, la Franca non, continua a non capire.
La Franca, che è una gatta pelosona, talmente pelosa che proprio diventa un altro gatto tra l'inverno e l'estate. Cioè perde secondo me un chilo di pelo del suo peso specifico. Ha una codona pelosona o una, perché sai che dipende, a volte sono più corti, a volte più, come si dice,
folti. Più lunghi.
Lei è proprio codona e lei quando prende uno spavento puff, si gonfia come gli cose per passare la polvere, ecco, e quella la fa molto ridere. Però sì, credo, giustamente, loro come i gatti hanno, come i cani hanno un linguaggio e lo trasmettono con la coda, oppure ti guardano con quell'aria, come dire, umano, la cosa stai facendo, lasciami stare, vado a cacciare i topini. Questa è nuova ed è molto bella. Lui è Hozier, non so se lo ricordate, quello di Take Me to Church, molto bravo, devo dire. E questa è veramente bella, si chiama Too Sweet. Ve l'ho detto che è bellissima. L'ho usata.
Grazie. Grazie. Sarà la nuova pezzatura.
L'ho anche usata per uno dei miei reel, questa di Hozier. Ma io vorrei fare un cenno in chiusura a...
Con la mano?
No. No? Un cenno è un'espressione, un modo di dire della lingua
italiana. Regina Elisabetta?
Non proprio, quello è letterale, Lia, mentre quello che dico io è metaforico. A pacchione.
Che è pacchione?
Esatto. Pacchione è il cane. A me queste storie mi spaccano il cuore. Infatti la dico, poi sto male, però ve la dico lo stesso. È il cane che aspetta sempre nello stesso punto il proprietario scomparso da 2 anni. E lo faccio la menzione.
Vabbè, però non lo sapessi che era una giornata difficile.
Ma la menzione soprattutto perché è una storia che è stata trattata.
Com'è che si chiama?
Pacchione.
È molto meglio che a Cico, volevo dire pacchione.
Pacchione è molto meglio.
Che razza è? Di razza o metizzo?
Siccome è qualcosa di mare in mano ce l'ha.
Amore.
Mo ti mando la foto. Perché la storia, a raccontare la sua storia in un servizio del programma di Chi l'ha visto, me l'ho scordata, ma c'è stato la settimana scorsa. Questo cane infatti appartiene ad Antonio Iasi, imprenditore agricolo scomparso da Forenza, in provincia di Potenza.
Quindi non si sa che fine abbia fatto.
Credo di no. Se è comparso a Chi l'ha visto, temo che sia un mistero, altrimenti non l'avrebbero...
misterioso. Ma scusa, sguinzagliamolo, lo troverà lui.
Però sta lì ad aspettarlo. E quindi l'ha sguinzagliato, sta lì ad aspettare.
Amore, forse è lì sotto.
Scavate! Forse è lì sotto, scavate! Federica!
Chi l'ha visters? Scavate! Invece posso raccontare io?
Mi fai finire.
Finito.
Il fratello di la conduttrice spiega, il fratello di Antonio ci dice che il cane Pacchione si ferma allo stesso posto, un po' come se volesse dire Antonio è scomparso da qui. Il fratello va in giro con il trattore, ma il quattro zampe si ferma sempre nello stesso punto.
Oh, scavate! Non sto scherzando!
Allora, adesso stasera mi premurerò di scrivere alla redazione, ma credo che loro pensino che è stato prelevato da lì.
Ma si vede dov'è che si
ferma? Allora, se è sull'asfalto in mezzo alla strada,
Io qua vedo dell'asfalto, Lia. Non credo sia un punto dove possono aver scavato e seppellito un cadavere. Adesso te lo mando.
Sì.
Però di il tuo.
Allora, quando Christy Barr, residente a Jacksonville in Florida, si è svegliata al mattino presto, ha avuto una brutta sorpresa. La sua auto era stata mezza distrutta. Dal paraurti al pneumatico. Il veicolo sembrava essere finito vittima di un gruppo di vandali, ma era ben diversa. L'ufficio dello sceriffo di Jacksonville ha esaminato il filmato di sicurezza della proprietà di Christine e ha capito che due... Non poteva guardarselo da sola, scusa, che era suo, vabbè. E ha capito che due cani si erano accaniti contro il veicolo.
Ok.
Ma perché i due pitbull ce l'avranno proprio con l'auto della signora Barr? Anche in questo caso le telecamere di sicurezza hanno dato la risposta. Pochi istanti prima che i cani entrassero in scena, le immagini mostrano il gatto del vicino che riposa accanto alla ruota posteriore del veicolo. Oh ragazzi, nessuno che abbia una rete intorno a casa però, qua.
L'avevamo, ti ricordi, c'era già stato un caso del genere, sempre negli Stati Uniti.
Quando i due pitbull hanno deciso di prenderlo di mira, lui si è nascosto dentro al motore. Da lì la furia cieca dei due cani per cercare di catturare quella che ormai era diventata la loro preda. Se il gatto ne è uscito illeso, la signora Barr non è stata così illeso, ma emotivamente un po' provato lo era.
Sì, non è che era nel motore così.
Ripetete con me, il pitbull non è un molosso, ma un terrier di tipo bull, non è la stessa cosa, capre.
Hanno scritto anche al pneumatico, invece è allo pneumatico.
Questo è un tocco di stile, eh?
Perché è lo pneumatico.
L'azione dei due pitbull ha prodotto danni per $3,000. Sebbene l'assicurazione coprirà il costo della... Vabbè, dopo dice che insomma che erano tenuti custoditi, ok? Ma meno male che c'era la macchina.
Meno male che c'era la macchina, sennò poverino il gatto faceva una brutta
erano
fine.
Erano pure in due. Non era spacciato.
Era svantaggiato sicuramente. Vuoi sapere oggi un gatto furbo... Guarda, mi ha fatto troppo ridere, ho fatto la passeggiata con i cani, no? Io, perché noi esseri umani abbiamo la vista più sviluppata, dovevamo selezionare, il gatto l'ho visto a distanza. Ho detto adesso lo sentono col naso che c'era proprio in linea d'aria dritto davanti a noi che lo avremmo, cioè lui era lì che pitoclava nell'erbetta, nel prato e noi passavamo nello stradino, no? Tano si è inorecchiato, la panda si è... Ha capito, ma dal comportamento di Tano, non perché l'ha visto, no? Allora il gatto cosa ha fatto? Non è che è scappato, si è agitato, è salito su un albero, si è acquattato di più in mezzo all'erba e ha detto: questi qua tanto sono legati, che cazzo mene. E quindi io ho dovuto tenere i cani impazziti mentre il gatto mi guardava mentre noi passavamo, come dire, guarda questi tre pirla. E sono andata, ho dovuto fare una fatica della Madonna perché lui di schiodarsi da lì non ce n'aveva mica voglia.
Stava cacciando.
E ho capito, però scusa, diamoci una mano, gatto. Io li tengo legati, ma tu spostati. Bene, dobbiamo dare il segnale orario, ma tanto tu rimani perché dopo il segnale orario faremo l'adozione della settimana. E quindi rimanete con nosotros. E rieccoci, bentornati, buonasera, 19:12 minuti qui su Radio Parma 102.104, dopo il GR, le notizie, segnale orario, un update generale della situa. Mercoledì 3 aprile 2024, tanti auguri Lia. A che ora sei nata del 3 aprile del 1975?
Tua sorella. Sai che non lo so.
Pomeriggio o mattina?
Credo pomeriggio.
Dobbiamo saperlo, dobbiamo calcolare il tuo ascendente, molto importante per la nostra amicizia. Sì. Dopodiché, bello questo ritorno di Lord con Take Me to the River in versione molto soul gospel anni 70, brava lei, veramente mai scontata, mi piace molto come artista. Noi abbiamo nella nostra ora precedente visto se i canetti sono stati
spulciato. Abbiamo spulciato.
Che cosa?
Gli articoli.
I cani?
Anche. È periodo questo.
Sì. Ho ordinato il seresto. Avete ordinato i vostri collari per i cani? Gente?
Collari, spottone,
goccine,
presse.
E, quanto,
più, e chi più ne ha più ne metta.
E, ma a proposito, io devo prendere sia il Seresto che il Cardotex, sono due cose diverse. Sì. Ecco, bene, scusa. No, giusto perché sapete, costano poco queste cose.
Volendo c'è anche l'iniezione annuale.
Ah. Adesso mi chiedo alla Amanda se ya fa. Perché io non sono molto brava con le cose da dare.
Appunto.
Ripetutamente in una determinata data. E quindi i cani comunque sono stati bravi anche questa settimana, possiamo dirlo con certezza. Come sempre, il problema siamo stati noi umani. Quindi tutto ok. Passiamo quindi per chiudere per poi salutare la nostra Lia, che va giustamente a festeggiare con la sua family, l'adozione della settimana.
Uma, meticcia di 2 anni, taglia media, ha bisogno urgente di una casa definitiva, anche perché è in box e devo dire che il box la stressa abbastanza.
Lo sta
probabilmente incrocio terrier di tipo bull. Non so bene quale, ma un sospettino ce l'ho.
Non sai bene quale cosa? Di quale bull?
Sì.
Ah, ok.
Sì, credo del bull terrier, ma non ne sono certa. Allora, un cane un po' fragile, carina, non ama affatto gli altri cani, quindi non vi verrà consegnata in presenza di altri cani, necessita di un lavoro, ma devo dire che questa possibilità se la merita. Quindi, per venire a conoscerla, chiamate al 327-3156... 3156691.
No, ripeti che non si è sentito.
327-3156691.
Okay, ok, perfetto.
È molto bella però, devo dire.
Manda
e
fo-
secondo me, gestita bene, diventerà un bravo cane.
Ecco, adesso, che non vuol dire che dovete impazzire, dovete dedicarvici come tutte le cose importanti della vita. Mandami le foto che le condivido nelle mie storie, così, certo. E magari fammi un appuntino di quello che hai detto, così lo condivido nelle storie. Seguite Compagne di Branco sia su Instagram che su Facebook. Domani esce la nuova puntata del podcast di Compagne di Branco. Il tema sarà strumenti di tortura. Io l'ho rintitolata
in senso ironico.
Certo, l'ho rintitolata forse strumenti di tortino. Ah no, strumenti incomprese alla fine l'abbiamo intitolata, perché sono quegli strumenti che in determinate occasioni sono utili, bisogna un attimo sdemonizzarli dalle loro immagine così, la museruola, il kennel, che invece usati nel modo giusto, oddio che bella, è bellissima Uma, la voglio. Ma perché no?
Mamma, questa con panda si scanna. Tano è spacciato.
Puffa.
Spacciato.
Sicuramente vorrebbe accoppiarsi con lei, Tano, se lei è intera, perché è molto...
Non fa in tempo.
Lo uccide prima. E quindi domani esce la puntata nuova del podcast. Mi raccomando, se vi interessa e la volete ascoltare, poi spargete la voce che a noi ci aiuta sempre. Detto questo, io saluto Lia.
Ciao cara.
Auguri ancora.
Buona serata anche a te.
TVB.
Buon proseguimento.
Io rimango con voi fino alle 20 e Lia la ritroviamo mercoledì prossimo.
Bye.
Ciao. Star Sailor con In the Crossfire come throwback della seconda ora dal 2005, e direi che appunto visto l'andarsene della nostra Lia Begani, possiamo ufficialmente aprire la nostra rassegna stanca invertita, nel senso che solitamente iniziamo con la rassegna stanca, tranne appunto il mercoledì che accogliamo prima Lia Begani, parliamo di cani e canetti, e dopo, soltanto dopo, apriamo la rassegna stanca. Iniziamo con David Donatello, Paola Cortellesi, record con 19 nomination. Ah, e poi volevo fare un cenno, perché praticamente ho letto che Shakira avrebbe dichiarato che i suoi figli, che non le è piaciuto Barbie, il film, che i suoi figli l'hanno trovato, che non è piaciuto ai suoi figli, lei l'ha trovato demascolinizzante, perché lei vorrebbe un mondo in cui i ruoli possono mantenere le loro caratteristiche di ruoli, cioè quello maschile in un certo modo, quello femminile in un certo modo. Vogliamo dire che Shakira ha perso il mio voto? Diciamo che Shakira ha perso il mio voto, perché per quanto io possa rispettare quello che una persona
crede, pensa, lei è in una posizione in cui non ci stava tanto questo commento. Mi sa tanto di una di quelle mamme che sta crescendo i suoi figli maschi un po' come il loro padre, e quindi non sta facendo un bel lavoro. Probabilmente Shakira dovrebbe andare in terapia. Maria Sole Giardini: sono diventata mamma grazie alla gestazione per altri. Carla Bruni a Belve: l'alcol, Sarkozy e la sorella Valeria Bruni tedeschi, che deve smetterla di ritrattarmi come un'ubriacona. Forbes: la classifica dei più ricchi al mondo, le donne con la new entry Taylor Swift, ma ho visto che ci sono anche Beyoncé e Rihanna. Perché sono dovuta entrare in galera per imparare qualcosa? Storia di tre detenuti del carcere di Opera diventati liutai, che è un mestiere antico che costruisce, cioè il mestiere di chi costruisce gli strumenti in legno, quali violini, violoncelli, viole, eccetera, ma credo anche altri strumenti in legno. Taiwan, terremoto di magnitudo 7,4, benissimo, il più forte degli ultimi 25 anni, non male. Non c'è una cosa, una difficoltà via l'altra. Kirsten Dunst, che per il ruolo di Spider-Man rifiutò di allinearsi i denti: non voglio rifarmi la faccia. È ancora tendenza athleisure anche per il guardaroba dei più piccoli. Sarebbe, raga, mi fa morire queste cose del marketing, athleisure sarebbe un'unione di athletics e leisure, che è quello che facciamo già, perché in casa noi già ci mettiamo le magliette e i pantaloncini della tuta, non abbiamo bisogno di chiamarlo athleisure. Ok, perché io metto, allora, sono dal col lockdown per 3 anni ci hanno venduto la roba da casa e adesso ci devono dire che la roba da casa è quella da sport. Ma uno in casa si metterà un po' il cacchio che gli pare, con cui sta comodo? Grazie. Challengers, i migliori film da vedere al cinema ad aprile. William e Kate: nessun piano di riconciliazione con Harry. Ancora Anya Taylor-Joy: tutto sul suo abito da sposa, 2 anni dopo le nozze. E Tepi: arriva una nuova app che propone un fisioterapista digitale per il dolore muscolare gestibile in autonomia. Ancora vediamo Giannick Sinner, i prossimi appuntamenti. Venezuela: è morto l'uomo più anziano del mondo, aveva 114 anni. Stupro di Palermo: la vittima minacciata e sequestrata, devi ritirare la denuncia. Non so se, vabbè. Rocco Siffredi: se mia moglie mi lasciasse per un altro, penso che morirei. Ma va? La first lady coreana è sparita da 4 mesi. Tutte le ipotesi. Questa è bellissima, la voglio leggere assolutamente. E poi quando regine e principesse vanno al Met Gala. Capelli in nuovo colore blue jeans di Megan Fox. Meghan Markle che vuole diventare un'imprenditrice di beauty alla Gwyneth Paltrow della serie. Ma ne avevamo veramente bisogno di un'altra? Però così è, tant'è. Del resto puoi fare un po' quello che ti pare, no? Quando hai un certo tipo di budget. Vedremo come andrà la sua carriera di beauty influencer. Ora ci ascoltiamo una delle mie preferite di questo periodo, ovvero End of the Beginning di Joe, e poi vediamo insieme una di queste notizie. Che carina la nuova di Provinciale, del nostro Provinciale, ospite anche di una puntata del podcast del disagio, quella del disagio musicale, anche se lui era super chill, non era per niente agitato, non ha espresso nessun tipo di disagio nei confronti del discorso di essere un artista, di fare il musicista. Però è stato lo stesso molto simpatico ed è anche molto bravo, devo dire. Si chiama Provinciale ed è uno dei nostri talenti locali, di cui rivendicheremo ovviamente la maternità. Dunque, io direi di andare a vedere la classifica delle tonne ricche di Forbes, ricordandoci che oggi ho visto appunto un meme in cui diceva: noi
cioè nessun milionario può essere etico, nessun milionario può essere etico, ed è facile dirlo quando si tratta di Elon Musk, Donald Trump, gente così, ma come la mettiamo quando poi si tratta di Beyoncé, Rihanna, le nostre idole, le nostre beniamine? È molto difficile, ma rimane vero lo stesso. Dunque, per trovare una donna però nella classifica di Forbes, comunque non preoccupatevi, perché bisogna arrivare alla posizione 15. Quindi comunque la top 5, top 10 è occupata da uomini. Sono i miliardari secondo la classifica di Forbes, la rivista li stila ogni giorno. Questi patrimoni continuano a crescere nonostante le guerre, l'instabilità politica e l'inflazione. È per questo che nessun milionario può essere etico. Nel 2024 sono 2781, ovvero 141 rispetto all'anno scorso e 26 in più rispetto al record del 2021. Cioè, capito che aumentano nonostante la pandemia, vabbè. Il patrimonio collettivo è di 14.200 miliardi di dollari, 14.200 miliardi di dollari, in aumento di 2.000 miliardi rispetto al 2023. 14 persone al mondo hanno più 100 miliardi di dollari, 4 anni fa ce n'era una sola. Letto dall'altra parte, questo dato dice che solo lo 0,5% del 2.781 miliardi nel mondo detiene il 14% di tutta la ricchezza dei miliardari. Non so se ho reso l'idea. Il primo è, e partiamo benissimo, Bernard Arnault. Arnault è francese il cognome, il signore del lusso, seguito dal 52enne Elon Musk e dai signori della tecnologia Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, con i suoi 39 anni il più giovane della top 10. Seguono Larry Ellison di Oracle, Warren Buffett, Bill Gates, Steve Ballmer, già alla guida di Microsoft e padrone del Los Angeles Lakers, l'indiano Mukesh Ambani e Larry Page. Per trovare una donna, come dicevo prima, bisogna arrivare alla posizione 15, ovvero la 70enne francese Françoise Bettencourt Meyers è la più ricca al mondo e non è una novità. Per più di 2 decenni l'ereditiera delle famiglie Bettencourt, il gruppo L'Oréal e non solo, o Walton, si è classificata al primo posto tra le donne. Françoise Bettencourt Meyers ha conquistato il primo posto per la prima volta nel 2019, 2 anni dopo la morte di sua madre Lillian Bettencourt, che aveva detenuto il titolo per 6 anni dal 2006 al 2017. La donna più ricca del mondo per il 4º anno consecutivo ha visto la sua fortuna balzare in alto di 19 miliardi di dollari in 12 mesi, arrivando a un patrimonio netto di 99,5 miliardi di dollari, il guadagno più grande di qualsiasi donna nella lista del 2024. L'unica figlia del fondatore di Walmart, Sam Walton, ovvero Alice Walton, la seconda donna più ricca al mondo, è stata la donna più ricca sia nel 2018 che nel 2020. Sua cognata, Christy Walton, si è classificata sopra di lei per 7 anni dopo la morte in un incidente di elicottero di suo marito John Walton. Io ci andrei a dare un'occhiata a questo incidente in elicottero, perché non lo so, un po' mi puzza questa situazione. No, ovviamente sto scherzando, per favore non querelatemi voi che avete i soldi per farlo. 9 delle 10 donne più ricche hanno ereditato le loro fortune dai padri, dai mariti o in un caso dalla madre. Mackenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, è l'unica tra le prime 10 ad aver ottenuto la fortuna tramite il divorzio. Tutte hanno contribuito a mantenere e ampliare questi patrimoni con il loro lavoro. Sempre la Mackenzie Scott ha lavorato per dare in beneficenza parte del suo patrimonio e ha donato 640 milioni di dollari a oltre 300 organizzazioni no profit. Ma io volevo vedere dove ci sono, eccole lì. Poi c'è Raffaela Aponte Diamond, cofondatrice di MSC, una delle più grandi compagnie di navigazione del mondo, e ancora una volta la self-made woman più ricca nella lista di Forbes, e anche la 7ª donna più ricca della lista. Quest'anno 10 donne presenti nella lista si sono fatte da sole, sono 46 le new entry, di cui la più famosa è Taylor Swift, con lei che è capace di muovere l'economia americana e pare anche che potrebbe influenzare le prossime elezioni con una sola parola. Quest'anno 369 su 2781, il 13,3% 33% sono donne, un dato in crescita rispetto all'anno precedente, ma comunque neanche paragonabile. Valgono quasi 1.800 miliardi di dollari, ovvero 240 miliardi di dollari in più rispetto all'anno scorso. Per l'Italia resiste Giovanni Ferrero, che è la 26esima persona più ricca al mondo. Al secondo posto Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group, che ha un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari. Giorgio Armani, Piero Ferrari, Giancarlo De Vasini, e alle spalle ottavi Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, quindi Gianfelice e Mario Rocca, eredi della multinazionale TechInt. Capito, raga? Tutto rego, io direi. Noi ci possiamo anche dare una testata contro il mixer, vado a darmi dopo questa informazione, però c'è due dati: nessun miliardario può essere etico e quindi nessuna miliardaria può essere etica, ma comunque le donne sono molte meno. Una... Loredana Bertè, la sua pazza di Sanremo 2024, e pur non avendo visto per intero, ecco, l'intervista di Loredana Bertè a Belve, ma nemmeno quella di Carla Bruni e nemmeno quella di Fedez, fa molto ridere che girano per il web questi confronti, no, tra l'una e l'altra. E se, diciamo, indubbiamente la signora Bruni ha quel savoir-faire, quella nonchalance, quella classe tipica, no, di, che conosciamo di lei, mentre la nostra Loredana è sicuramente più sanguigna, vi dirò, se dovessi scegliere, un po' preferisco la Bertè, nel senso che è più popolare. La Bruni, alla fine, è vero, è in terapia, ha parlato di un tema interessante delle dipendenze, no? Di come ci siano delle personalità che dalla nascita proprio siano predisposte a essere dipendenti dalle cose, ma droga come zucchero, come vino, come sesso, come, no, altre cose. Rimane il fatto che questa grande classe, questa grande aplomb che la signora Bruni ha, profuma proprio di soldi. Cioè, ecco, allora, scusate la digressione, c'era un video l'altro giorno su TikTok in cui dalla telecamera di sicurezza di un garage si vede questo marito e moglie che scendono dalla loro auto. C'è il ghiaccio, lui non mette il freno a mano e l'auto indietreggia, cioè come si dice, cioè scendono pensando di averla chiusa e fermata, e quest'auto invece scivola indietro, si ferma poi in realtà appena arrivata sulla strada, no? E la moglie risponde dicendo: vado a farti uno smoothie, amore, e lui tutto tranquillo va per riprendere la macchina, e quello che io e la caption era: voglio una relazione così, in cui nessuno si, cioè, in cui anche una cosa così stressante la si vive con questa calma. E io ho pensato, ho guardato la casa, ho guardato l'auto e ho pensato: questa non è una relazione sana e basta, è una relazione sana in cui i soldi non sono un problema, perché se anche quella macchina andava a schiantarsi sicuramente aveva l'assicurazione casco, e quindi lui era tranquillo per quello, secondo me. Ecco, la signora Bruni mi dà quell'idea lì, cioè sì, ha fatto sicuramente un percorso, adesso vive coi gatti, vuole star solo coi gatti, e c'ha ragione, tra l'altro, in questo mi sento assolutamente solidale con gli animali, si intende. La Loredana mi sa di una che ha grattato con le unghie, con i denti, con le protesi, le parrucche, i muri, gli specchi, finché non ha ottenuto quello che voleva. In questo un po' è più relatable, secondo me. Voi cosa ne pensate? Intanto ci ascoltiamo Ray con Worth It.
Sei arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Per la prima volta.
Rosana e il talisman sotto, ma noi invece abbiamo appena sentito Rose Villain con Ghe Pequeño e Come un tuono, però me la ricordava molto. Dunque, noi abbiamo quasi finito per oggi, questo mercoledì insieme termina fra poco, ci aspetta ovviamente la visione di quella che è un po' come la messa la domenica, cioè chi l'ha visto il mercoledì pomeriggio, mercoledì sera, non sempre ce ne abbiamo voglia, non sempre è all'altezza delle aspettative, però dobbiamo... È il nostro dazio che dobbiamo pagare come amanti del true crime, della cronaca, come chi l'ha visters, ci votiamo a questa causa per rimanere aggiornati e aggiornate su quello che succede, no? In questo mondo. E poi sì, è un po' come tornare a casa alla fine, cioè è un po' come guardare, è come sì, una soap opera, senza nulla togliere ovviamente la tragicità delle cose che succedono. Io parlo della redazione di chi l'ha visto, è un po' come tornare a casa, no? È quello anche il suo grande potere, secondo me. Vi ricordo che ci troviamo domani, appunto, con Salutava Sempre, che è la rubrica insieme a Luca Semeraro, che all'interno di Manie di Protagonismo vede un po' i momenti salienti di chi l'ha visto, ma anche aggiornamenti di true crime e cronaca qui su Radio Parma. Domani esce Compagni di Branco, la puntata nuova del podcast, anche appuntamento importante. Per tutto il resto lo sapete, mi trovate sui social, più o meno avanti e indietro io quando posso rispondo e ci sono. Detto questo, buon proseguimento, ci vediamo su Rai 3 o sempre sui social a commentare chi l'ha visto. Bye.